Benissimo. Ma certe volte noi crediamo che le cose che sono avvenute 50 anni fa, 40 anni fa, 30 anni fa siano chiare, siano evidenti, e che dobbiamo avere uno sforzo, metterci uno sforzo particolare, dobbiamo avere un impegno particolare nell'affrontare quello che è successo nel 500, nel 400, nel Medioevo. Ci sono delle cose che sono accadute 30, 40, 50 anni fa invece, che ci sfuggono, sono molto importanti, vivono ancora nei processi culturali e teatrali che noi viviamo e a cui noi assistiamo, e non abbiamo però la precisa connotazione di quello che è successo. Diamo per scontato che, essendo così vicini, che essendo non remotissimi, che essendo in qualche modo raggiungibili attraverso la documentazione dei giornali, dei film o di altra o di altro materiale mediatico che noi possiamo avere, siano elementi o recuperabili o non importanti, oppure elementi non essenziali. Bene, se facciamo qualche riflessione invece, proprio di contorno minima, capiamo subito come ci siano delle cose che noi oggi diamo per scontato, ma che per esempio nel 1960 non era affatto dato per scontato. Immaginatevi una cosa: una sala teatrale che non fosse frontale, che non avesse l'arcoscenico. Ecco, negli anni 60 era scontato che il teatro dovesse essere frontale, che non si potesse fare teatro in una palestra, per esempio. Oggi come oggi è piuttosto normale che si faccia in una palestra, che si faccia per strada. Benissimo, negli anni 60 questo non era affatto scontato. Il teatro era un edificio molto preciso. Si poteva, in alcuni progetti particolarmente avanzati, pensare a un'idea di teatro totale con degli spazi che si incrociassero, con degli spazi che fossero flessibili, ma che un luogo qualsiasi potesse essere usato con una rappresentazione teatrale era qualcosa che non era assolutamente scontato. Per esempio, un'altra cosa che negli anni 60 non era assolutamente scontato era che un teatro potesse essere anche un laboratorio. Allora, io non voglio dire che non si avesse l'idea che il teatro potesse essere sperimentale, perché proprio in quegli anni, anni 50, anni 60, si era affermata un po' in tutta Europa, epicentro Parigi, che era ancora la capitale degli spettacoli, e poi irradiandosi in tutto il continente, la moda del teatro dell'assurdo. Avete sentito parlare di Samuel Beckett, avete sentito parlare sicuramente di Ionesco, erano delle pièce, dei drammi, i quali cambiavano notevolmente la morfologia della drammaturgia. I personaggi dicevano parole finché ce n'erano, il plot, cioè la trama, poteva essere estremamente dissociata, la tematica poteva essere particolarmente esistenziale, quella dell'eterna attesa di entità metafisiche o di entità non precisamente individuate. Non c'era molto spesso la dimensione della narrazione che era attribuito normalmente all'idea di drammaturgia, cioè la narrazione di eventi concatenati generalmente da rapporti causa-effetto. Questo veniva reputato all'epoca il fronte più avanzato del teatro, la sperimentazione, cioè porre un pubblico in teatri frontali, cioè tradizionali, con una struttura, una morfologia che era quella della frontalità che si era stabilita in qualche modo nel Rinascimento, per cui al pubblico era delegato l'udito e agli spettatori e agli attori in qualche modo era delegata la parola, e detto questo si rappresentava qualche cosa che sfuggiva a quelle che erano le normali prassi della drammaturgia narrativa. Era un altro tipo di narrazione che portava per l'appunto il pubblico a confrontarsi con elementi dell'assurdo mostrati nell'assurdità delle situazioni. In genere erano personaggi o fantasmatici o clowneschi che erano impegnati in attese indefinite, che vivevano in ambienti che potevano essere popolati da oggetti, le sedie per esempio, e che questi, e da questi oggetti venivano completamente dominati e completamente assediati. Erano situazioni che definiremmo largamente kafkiane, un altro maestro dell'assurdo che aveva preceduto questa corrente. E in qualche modo ci troviamo di fronte quindi ad un tipo di teatro che era fruito in spazi tradizionali e che cercava di allargare la dimensione, la sensibilità anche filosofica del pubblico, facendolo confrontare con fenomeni che erano per l'appunto fenomeni legati all'assurdo, legati a una dilatazione e a una deformazione anche onirica della vita e della realtà. Questo era reputato avanguardia. Avanguardia che era fatta largamente con attori che avevano bisogni differenti, che spesso venivano da esperienze che nei primi decenni del secolo erano stati caratterizzati dall'ansia anche di far saltare certe cornici del teatro. Per esempio, un profeta di Beckett a Parigi era stato Blin, che era stato a sua volta allievo di Artaud. Si creavano delle catene in qualche modo con gli anni 20-30 del teatro, in cui si era avvertito di più la necessità di sconvolgere all'insegna delle avanguardie storiche quelle che erano le categorie normali del teatro. Però gli anni 40 e 50 nella storia europea, nella storia culturale europea, sono anni di restaurazione. Vengono dopo le grandi guerre, c'è una certa necessità di stabilità e c'è anche la consapevolezza di una serie di minacce storiche. La bomba atomica, per esempio, il mondo a lungo ha vissuto sotto questa ipoteca e questo terrore, e il teatro dell'assurdo rispondeva un po' a queste esigenze. Aspettando Godot, di Beckett, l'ultimo nastro di Krapp, le sedie di Ionesco, erano considerati i fronti più avanzati del teatro. Era un modo di rappresentare in spazi convenzionali e tradizionali tematiche che erano rasentavano la nozione dell'assurdo e ponevano il pubblico di fronte a un linguaggio diverso, un linguaggio che stimolava anche un profondo dibattito fra gli intellettuali del tempo. Che peso alla parola, che peso alla comunicazione, la comunicazione fra uomini, fra esseri umani, è una comunicazione legata da vincoli razionali o da vincoli assurdi. Era un teatro che in parte, vi ho detto, mediava anche certe istanze che venivano dagli anni 20 e dagli anni 30, dalle parti, da quelle parti della teoria teatrale che si erano rivelate più insoddisfatte verso quella che era la restaurazione che si era, culturale, che si era verificata nel continente tra gli anni 40 e 50. Benissimo. Il 1959 invece è una data un po' particolare. È una data un po' particolare perché avviene un evento, uno di quegli eventi che spesso cambiano la storia, di cui nessuno si è accorto. In una piazza di Cracovia parte un pullman sgangherato, così sgangherato che qualcuno si chiedeva se sarebbe mai arrivato in una cittadina della provincia polacca che è Opol. A Opol era stato offerto a due personaggi del dissenso, due persone che avevano cercato di lottare per un comunismo diverso nella Polonia dell'epoca, un critico teatrale letterario, Ludwig Flaschen, e un uomo di teatro un po' eccentrico che aveva lavorato con Ionesco, con il teatro dell'assurdo, che si chiamava Jerzy Grotowski, gli avevano offerto la possibilità di dirigere un teatro di provincia. Nessuno riteneva che questa iniziativa avesse una qualche importanza culturale, tutti ritenevano che questi due uomini di teatro sarebbero andati a finire in un buco di provincia. Tra l'altro questo teatro era vicino a un pub e quindi si sentiva in continuazione il rumore della gente che andava a consumare, non era un teatro centrale. questa cittadina era una cittadina che si voleva dare un po' di lustro, però in realtà aveva il suo teatro ufficiale, quindi non aveva bisogno neanche di questo teatro che aveva solo 13 file di poltrone. Bene, loro convocano, raccolgono un nucleo di attori giovani, qualche attrice un po' più esperta, però si accorgono che i registi che conoscono queste attrici dicono: no, non andate con quelli là perché perdete tempo, una banda di gente che non ha futuro teatrale, via dicendo, e vanno nella provincia polacca profonda, Opole. Qui Grotowski, insieme a Flageli, mette in piedi il teatro laboratorio. Allora, nessuno negli anni 60 aveva idea di che cosa fosse un teatro laboratorio. C'erano stati, dalla fine dell'Ottocento, il Teatro Libero di Antoine, la Freie Bühne a Berlino, delle iniziative teatrali in cui si era cercato di staccare il pubblico dai grandi teatri, di raccogliere un pubblico eletto e fidelizzato in piccoli spazi e lì rappresentare una drammaturgia che fosse una drammaturgia di avanguardia, una drammaturgia che non trovava spazio nei teatri appunto ufficiali. C'erano stati questi esperimenti e lì si era anche cercato di lavorare con gli attori in una maniera differente. Si era cercato di fare una serie di esperimenti che andavano soprattutto all'insegna della recitazione naturalistica, cioè si cercava, spesso servendosi di attori che non avevano grande esperienza o addirittura erano dei dilettanti, si cercava di creare lì una nuova rivoluzione. Una nuova rivoluzione che potremmo sintetizzare in pochi punti: un pubblico circoscritto, spazi intimi e un tipo di recitazione che fosse un tipo di recitazione nuova, sganciata da quelli che erano i cliché accademici e i cliché teatrali normali. C'era stato questo precedente, indubbiamente. E questo precedente, dalla fine dell'Ottocento, faceva comprendere, faceva capire che il sistema teatrale poteva essere spezzettato, poteva essere differenziato, che si poteva creare un circuito differente. Ecco, a Parigi, per esempio, il Teatro Libero di Antoine, non dico che abbia messo in crisi il sistema dei 50 teatri funzionanti nella Parigi della fine del secolo, però in qualche modo aveva mostrato che era possibile realizzare con pochissimi mezzi, con dilettanti, in spazi che erano spazi più piccoli e più intimi, qualche cosa di diverso e di differente. Esisteva nella cultura europea in buona sostanza questo filone. Il filone cioè che indicava la possibilità di creare uno spazio teatrale diverso in un ambiente raccolto. Raccolto significava non solo piccolo, ma significava anche con un pubblico particolare, con un pubblico scelto, con un pubblico mirato, che inevitabilmente chiamava in gioco una nuova modalità, un nuovo tipo, una nuova formazione di attore. E infatti in questi teatri si sono formati attori diversi per quelle che erano le categorie estetiche di quegli anni. La recitazione era molto legata all'eloquenza, era molto legata all'evidenza del gesto, era molto frontale. In quei teatri si comincia a lavorare invece sull'interiorizzazione, si comincia a lavorare sul dettaglio, si comincia a lavorare sul particolare. Quando in Russia Stanislavski fonda il Teatro dell'Arte nel 1897, si fonda un grande teatro che raccoglie queste istanze, ma parallelamente si sente la necessità poco a poco di approfondire questo negli studi, luoghi particolari in cui il teatro è oggetto di studio. Perché insisto molto su questa idea di studio, su questa idea di laboratorio? Perché indubbiamente queste correnti esistevano, però non necessariamente negli anni 60 si riteneva che un teatro potesse essere esclusivamente uno studio, esclusivamente un laboratorio. Cioè che un teatro potesse addirittura uscire fuori da quella che era, da quello che era il flusso produttivo. Immaginate, bloccarsi un anno o due senza produrre nulla, ma parallelamente studiare, tecniche dell'attore, lavorare anche sulle forme di comunicazione con il pubblico, trovare nuove dimensioni della scena, studiare nuovi rapporti che tecnicamente si chiamano prossemici, cioè di relazione, e in questa chiave e in questo senso inventare una dimensione nuova di e alternativa rispetto a quel tipo di teatro che era per l'appunto il teatro della frontalità, il teatro della oralità, della parola, che era molto legato anche alle forme del teatro dell'assurdo, e anche alternativo allo stesso teatro dell'assurdo. Insomma, nel 1959 a Opol Grotowski e i suoi attori cominciano a realizzare un tipo di teatro che non è strettamente legato alla produzione e che a poco comincia a studiare la relazione dell'attore con il proprio corpo, cercando di trovare all'interno della corporeità dell'attore una via negativa, cioè rimuovere tutte le resistenze che impediscono al gesto e al gesto parola di fluire con una con un nitore, con una immediatezza, con una forza che è la forza non più della rappresentazione, ma della presenza forte, della presenza energica, della presenza viva dell'attore. La verità dell'attore, secondo questo filone di teatro, non è l'essere vero in scena mostrando realisticamente un gesto o esprimendo una battuta in termini di realismo e via dicendo, ma realizzando una presenza psicofisica pari a quella delle tecniche yoga, per cui da questo tipo di presenza l'attore possa contagiare lo spettatore. L'attore possa trasmettere allo spettatore una forma di vita che in qualche modo cambia la sua presenza vitale nello spazio teatrale. Il rapporto fra attore e spettatore finisce per diventare questa comunicazione di vita, un'esperienza quindi energica di trasmissione delle energie che passa attraverso un corpo messo in forma rispetto ad altri corpi, che sono quelli degli spettatori, che generalmente stanno seduti sulla loro poltrona, ma che per la forza energica di coloro i quali si assumono la responsabilità e il ruolo di essere attori, diventano testimoni di una manifestazione di energia. Ecco, se io cominciassi a parlare così, eppure non siamo in una situazione teatrale, una situazione di carattere così quotidiano, e continuasse la lezione in questo modo, oppure cercassi delle forme di distanza da voi, quanti di voi mi seguirebbero ancora se non ci fosse invece la necessità da parte mia di avere nei vostri confronti una forma di comunicazione di presenza che sia viva, cioè di abbracciare tutti voi con la voce, usare la voce in modo tale da raggiungere fino all'ultima persona che io vedo in fondo? Allora, questa, che è un'esperienza di carattere quotidiano, che non è paragonabile con l'esperienza artistica del teatro, è comunque una cosa che riguarda fortemente anche il teatro. Cioè, analisi sociologiche hanno visto che molto spesso sulla scena, psicologiche, hanno visto che molto spesso sulla scena gli attori si divertono, il pubblico no. Allora, il problema fondamentale è proprio questo: la creazione di forme di relazioni vive. Perché soltanto il corpo in vita dell'attore mette in vita il corpo dello spettatore. Perché la trasmissione del teatro non è di carattere meramente intellettuale, la trasmissione del teatro è di carattere fisico. La fisicità forte dell'attore, la qualità forte della sua presenza mette in vita anche lo spettatore. Questa è la teoria centrale di Grotowski. Grotowski elabora una serie di tecniche che passano in training, per cui questi attori lavorano 8 ore e anche di più, cercando di rimuovere tutti quelli che possono essere i blocchi che sia fisicamente sia anche psicologicamente rendono il corpo inerte, in modo da trasformare in quello che, con una metafora che piacerebbe anche a livello artodiano, viene chiamato una sorta di corpo glorioso, qualcosa che può emettere energie, qualcosa che è radiante di energie, qualcosa che attrae fortemente l'attenzione perché in qualche modo, essendo in vita, mette in vita. Questo è il concetto del contagio, un concetto che è studiato anche in antropologia teatrale ed è un concetto che in maniera poetica era stato anche espresso a suo tempo da Artaud in diverse sue pagine estremamente interessanti. Questa rivoluzione avviene a partire dagli anni 60 ed è una rivoluzione che all'inizio nessuno conosce, perché la Polonia era un paese comunista, era un paese chiuso, era un paese che non aveva contatti con l'Occidente, avveniva in provincia, non nei grandi teatri di Cracovia, non nei grandi teatri di Varsavia, avveniva da parte di un gruppo di attori giovani non particolarmente famosi e a un certo punto capita con una borsa di studio un italiano lì, Eugenio Barba, che era un giovane salentino che, preso un po' da spirito avventuroso, era capitato in Scandinavia, poi aveva deciso di occuparsi di teatro. In quell'epoca i teatri di Varsavia e di Cracovia, soprattutto per la scenografia, erano abbastanza famosi. Si era trasferito in Polonia con una borsa di studio e un giorno per caso aveva incontrato Grotowski. Aveva visto uno dei primi spettacoli di Grotowski, non era rimasto neanche particolarmente convinto. Grotowski gli aveva detto: se vuoi venire da noi puoi venire a fare l'assistente con noi. Barba va da Grotowski e sta 2 anni, dal 62 al 64, seduto su una sedia a guardare che fa Grotowski. Cioè non è il caso tipico, classico, della persona che in qualche modo, in qualche misura, fa scuola. Cioè guarda un altro che fa scuola, guarda un altro che attua una rivoluzione. L'utilità di Barba però è fondamentale per Grotowski, perché Barba conosce molte lingue, è italiano, quindi è meno legato da problemi di passaporto quale potevano sorgere per le persone di uno stato socialista, e Barba comincia a fare propaganda per Grotowski. Per 2 anni si muove un po' in tutta Europa e riesce a diffondere in Europa la fama di Grotowski, di questa rivoluzione. Comincia a spiegare: al di là dell'avanguardia è possibile un teatro laboratorio. Qual è la differenza fra l'avanguardia e un laboratorio? Che l'avanguardia esprime una serie di testi che possono essere straordinari, fantastici, cambiare la nostra percezione della letteratura teatrale, della filosofia e anche del modo di rappresentare. Però esiste un altro tipo di teatro che è il contagio. Esiste un altro tipo di teatro che cambia la nostra presenza nella sala teatrale in una esperienza che è un'esperienza che mette il nostro corpo in una condizione di percezione, in una condizione di vita, in una condizione di forza anche, che forse voi conoscete molto bene perché magari frequentate i concerti rock. Oggi i concerti rock sono uno dei pochi posti in cui Dioniso, il dio greco da cui qualcuno dice che è nato il teatro, si è rifugiato. Cioè sono luoghi in cui è possibile verificare una serie di vibrazioni e di presenza e di presenze di partecipazione che normalmente l'esperienza teatrale non dà. Ma i laboratori si pongono questo problema: come faccio a mettere in vita il corpo dello spettatore, non come faccio a comunicare allo spettatore un concetto filosofico estremamente ardito, o come faccio a presentare allo spettatore una forma di trama e di spettacolo o di regia o di scenografia che non ha mai visto. Questo fa parte della novità teatrale, ma in realtà i laboratori si pongono un altro problema, non l'ultimo grido come diceva Copeau, bensì la necessità di riportare il teatro al primo grido. Perché uno dei principi fondamentali di questo tipo di teatro è l'idea di ricondurre il teatro alla sua povertà, che è la sua ricchezza. Normalmente il teatro cerca di vincere gli altri mezzi che lo assediano, a cominciare dal cinema, dal 1895, con la forza delle luci, delle immagini, dei video, della luccicanza delle scene, via dicendo. Ma Grotowski e poi Barba pongono un altro tipo di problema. Il teatro deve essere se stesso. E se stesso per il teatro è ricondurre il teatro al rapporto corpo, immediato, fra un attore e uno spettatore in una condizione di relazione forte. Naturalmente il problema è cercare di scavare, di distillare ancora in un'epoca che è laica, in un'epoca che è notoriamente caratterizzata dal nichilismo, elementi che sono elementi di magia. E rendere questi elementi di magia ancora forti, ancora vibranti, ancora viventi per il pubblico teatrale. Questo è l'elemento, è la sfida fondamentale. Cioè dare al teatro quel senso rituale, dare al teatro quel senso magico, dare al teatro quel senso di necessità che nella nostra dimensione culturale si è perso, perché noi molto spesso concepiamo il teatro soltanto come un tipo di esperienza intellettuale. Vado a vedere un testo, vado a vedere una regia, vado a aumentare la mia cultura. Ma la critica era già stata fatta da Artaud: il teatro non è un museo. Non è una sala nella quale noi ci aggiriamo contemplando i capolavori dell'umanità. Il teatro è un luogo dove si fanno esperienze. E queste esperienze, se andiamo al primo grido del teatro, sono esperienze che sono legate a una forte intensità connessa con ciò che è magico, connessa con l'elemento della forza e della trasmissione delle energie. Ecco il punto fondamentale su cui questi laboratori si concentrano. 1964, Barba continua la sua campagna in Europa per far conoscere Grotowski. Il governo polacco, molto sospettoso, gli impedisce di ritornare in Polonia. Probabilmente lo considera come un agente straniero, insomma, è persona non gradita più al regime, e si ritrova in Norvegia. In Norvegia, pressoché disoccupato, lavora un po' da elettricista, lavora come smaltitore di rifiuti in un ospedale, e qui fa il secondo passo fondamentale della sua vita: costituire il proprio teatro. Come costituire il proprio teatro? Ma fa un po' quello che è stato fatto alla fine dell'Ottocento. Alla fine dell'Ottocento, quando la norma, l'accademia era fatto dagli attori delle grandi istituzioni, Antoine lavora con gli attori in parte che vengono dalle filodrammatiche. Perché? Perché gli attori delle filodrammatiche, gli attori del teatro amatoriale, non hanno i vezzi delle accademie, non hanno i vezzi delle grandi istituzioni, non hanno i vezzi della Comédie Française. Quello era il problema fondamentale che c'era a Parigi. Nel caso invece di Barba, Grotowski già aveva preso attori giovani, nel caso di Barba prende la lista degli attori che erano stati esclusi dall'Accademia d'Arte Drammatica di Oslo e con loro mette in piedi un teatro largamente fondato sul training, largamente fondato sull'allenamento dell'attore, sulle teorie di Grotowski. Ecco, all'inizio sono molti, dopo pochi giorni restano in quattro. Il lavoro è durissimo, ma non basta riportare l'attività di Grotowski, che il povero Barba poi aveva vissuto da persona seduta su una sedia a fianco al maestro. La cosa fondamentale è scambiarsi le esperienze. Allora, uno aveva fatto la scuola di ballo, un altro sapeva da un suo amico che alcuni giochi di prestigio si facevano in un modo, qualcun altro aveva delle nozioni di giocoleria, eccetera, eccetera. A poco gli attori diventano maestro l'uno dell'altro, sulla base forte poi di questa articolazione, direi quasi di questa visione etica di Grotowski, quello di parlare al pubblico attraverso una fisicità che mette in vita i corpi nello spazio. Allora, l'inizio di questo tipo di teatro non è glorioso. È come tante iniziative giovanili, probabilmente ancora oggi, sono costretti a passare da una palestra, da una scuola, poi vanno a finire in un bunker della seconda guerra mondiale, nel bunker Oslo fa freddo, si moriva di freddo, poi si allaga, devono mettere i giornali per costituire il piano dove lavorare, però anche questa durezza, questa difficoltà con attori che devono lavorare 4 ore al giorno perché il resto della giornata devono mantenersi, dimostra una scissione importante. Loro passano gran parte del tempo a prepararsi, non a produrre spettacoli. Gli spettacoli arriveranno, ma uno spettacolo dell'Odin ancora oggi ha un margine di gestazione, a seconda della complessità dello spettacolo, che va da 8 mesi a 2 anni, 2 anni e mezzo. Tenete presente che normalmente uno spettacolo teatrale viene montato in 20-40 giorni, uno spettacolo normale. Ma è ovvio, perché paghi le prove il meno possibile e per il tempo più ristretto possibile, e poi vai in scena e con gli incassi ripiani quello che tu hai investito durante le prove. In questo tipo di teatro voi capite che si parte già da una perdita assoluta, 8 mesi, 1 anno senza beccare un soldo, e poi uno spettacolo che, rifacendosi all'idea che ogni spettatore deve avere l'attore vicino e ogni spettatore deve avere il rapporto corto con l'attore, è un tipo di teatro che implica la presenza in sala di 50, 100 spettatori, qualche volta 30. Che sbigliettamento potete avere con 30 spettatori? A quanto dovete mettere il biglietto per recuperare un anno di lavoro? 50.000 euro un biglietto, non so chi ci viene, dite voi. Cioè, non, è un teatro assolutamente antieconomico, è un laboratorio, è un luogo dove si fa esperimenti. E cosa si sperimenta? L'abbiamo detto, la vita dell'attore in relazione alla vita dello spettatore, la possibilità di euforizzare attraverso la vita organica, la presenza forte dell'attore, concepito non nella sua differenziazione del testo, del gesto, queste sono tutte sciocchezze. Anche la voce è un gesto, perché con la voce io posso raggiungere quella signorina che sta lì, che ha quel cappuccio verde, e posso raggiungere anche invece questa signorina che ho qui davanti, che è bionda davanti a me. Cioè la voce è un gesto, è l'organicità della mia presenza nello spazio, è la mia presenza totale nello spazio che crea la possibilità di vita e di attenzione del mio pubblico. Ecco il lavoro sulla comunicazione che viene fatto, ed è un lavoro che inevitabilmente è un lavoro di laboratorio. Nel 1966, dopo 2 anni di terribili sacrifici, Odin ha soltanto uno spettacolo, e questo spettacolo va in tournée in Danimarca. In Danimarca, tenete presente le relazioni nordiche rispetto alla Norvegia, la Danimarca ha una grande tradizione teatrale. In Danimarca viene organizzata da amici una tournée, il gruppo è piccolo e sconosciuto, oggi è una delle grandi vedette internazionali, ma insomma all'epoca era qualcosa di estremamente ridotto, di estremamente piccolo, e questo gruppo comincia ad essere visto. A Copenaghen sbagliano addirittura gli orari della rappresentazione sui giornali, nonostante questo c'è la coda per vedere questo che non è più un teatro d'avanguardia. Copenaghen aveva visto i suoi Beckett, aveva visto i suoi Ionesco, aveva visto il suo teatro dell'assurdo. C'era un teatrino di pochi posti, frontale, che si chiamava Fjord Theater, e che si trovava in Fjordstrede, la strada del violino potremmo dire, che rappresentava l'avanguardia, ma non era un laboratorio. Il rapporto fra palcoscenico e pubblico era di comunicazione di un genere nuovo, di un linguaggio nuovo, di qualche cosa di singolare che filosoficamente ci portava a confrontarci con i temi dell'assurdo, della vita e dell'esistenza, ma non era un teatro laboratorio, non mostrava la presenza viva del corpo dell'attore. E questa prima tournée danese comincia a far penetrare l'idea che in Danimarca si potesse ospitare questo teatro che la Norvegia non voleva. Perché non lo voleva la Norvegia? Non che la Norvegia non lo volesse, lo ignorava, Perché la Norvegia alle spalle aveva una grande tradizione naturalistica, a direbbero anche la Danimarca e anche la Svezia, la tradizione di Ibsen, e quindi dei teatri ufficiali, del teatro nazionale, di un teatro costruito in una maniera aristotelica, addirittura sofoclea, qualcuno ha detto, con le stesse strutture della tragedia greca. Era un teatro di attori ed era un teatro profondamente psicologico. Questo di Barba e di Grotowski non è un teatro psicologico, è un teatro di totalità del corpo, è un teatro di presenza corporea, è un teatro di energie, è qualche cosa che se vi trasmette una emozione non ve la trasmette a livello concettuale, esprimendovi un concetto più o meno ineffabile. È qualche cosa che voi avvertite nel vostro corpo, mette il vostro corpo in uno stato di tremore, mette il vostro corpo in uno stato di rilassamento, è la trasmissione e il contagio di reazioni di carattere fisico. Bene, la Norvegia era piuttosto differente a questo tipo di teatro. Erano pochi gli intellettuali che seguivano Barba, le istituzioni erano poco interessate, e improvvisamente cosa succede? Una infermiera che seguiva dei corsi di teatro vede lo spettacolo di Barba in Danimarca e decide di parlarne al sindaco di una cittadina. Questa cittadina a voi non dirà molto, non è né Copenaghen, né Odense, né Aarhus, sono le grandi città danesi, e questa cittadina si chiama Holstebro. Cosa aveva di particolare questa cittadina? Viveva un periodo di grande crisi industriale, questo forse ci interessa. Viveva un periodo di grande crisi industriale e viveva un periodo di spopolamento, i giovani se ne andavano. Non trovavano il motivo di starci perché non c'era lavoro, c'erano anche difficoltà di carattere abitativo, c'erano anche problemi di carattere climatico. Era in una zona dello Jutland che era particolarmente battuta dai venti e quindi anche a livello climatico non si stava particolarmente bene. Era un momento di particolare depressione, quello della metà degli anni 60, a livello economico. Sindaco di questa città era un postino. Il postino ebbe un'intuizione. Non usciamo dalla crisi e questa città muore se non investiamo in cultura. Si rimpiange, certo, di non avere come governanti postini. Cosa fa? Comincia a far affluire in questa città un laboratorio sperimentale di musica elettronica, un altro teatro, un gruppo di danza. Poi fa una cosa sorprendente: compra la statua di Giacometti, un importante scultore del Novecento, molto caro, molto costoso, che fa delle sculture pressoché scheletriche, figure umane che sono quasi consumate nella loro materia, e la mette al centro della città. Tenete presente che Holstebro non è che fosse popolata da una popolazione particolarmente colta, erano largamente contadini, erano persone che facevano mestieri anche umili, c'erano pochi giovani, e cominciano a rimanere perplessi davanti alle scelte del sindaco, il quale decide poi di far entrare nella città anche il gruppo norvegese, attori norvegesi e un regista italiano. All'epoca gli italiani erano guardati come extracomunitari. Ecco, c'è sempre un sud più a sud del sud. Venivano guardati con estremo sospetto. Gli viene dato un teatro, secondo voi? No, gli danno una stalla. Gli danno una stalla e in questa stalla il sindaco, il segretario comunale cominciano a trattare con Barba come fare un teatro. Naturalmente loro immaginano una situazione tipo questa, lì il pubblico con gli attori, e invece no, è peggio. Devono scoprire anche un'altra cosa, che questi quattro extracomunitari, cioè diciamo extra per intenderci al di fuori della loro comunità, non intendono produrre spettacoli. Perché? Perché noi siamo un laboratorio. Cosa succede? La televisione danese un giorno mostra l'allenamento di questi attori, un passaggio in televisione di pochi minuti. La popolazione di Österbro vede che i soldi delle casse comunali vengono dati a un gruppo che sta in questa sala, che non produce nessun tipo di spettacolo e che per di più fa quel tipo di allenamento. Immediatamente sorge una specie di rivoluzione, vanno dal sindaco, e il sindaco postino affronta un'assemblea in cui i contadini dicono: hai comprato la statua di Giacometti, che è una roba che non si capisce niente, un fuso tutto quanto mangiucchiato, che non assomiglia né a un maschio né a una femmina, che roba hai comprato, hai fatto venire il laboratorio di musica elettronica, non ce ne frega niente, hai aperto un museo, e naturalmente essendo un piccolo comune aveva preso l'arte africana perché costava meno e con quello poteva aprire un museo. Adesso ci hai fatto venire questi quattro extracomunitari che non producono teatro, che si agitano in quel modo, che stanno nella stalla e via dicendo, ci spieghi tu che politica è questa? Il postino tenne duro su tutta la linea. E che cosa è successo? È successo che la città si è ripopolata, è diventato un centro culturale, perché siamo nel 1966, già nel 1969 il secondo spettacolo di Eugenio Barba, Ferai, va a Parigi e viene reputato uno degli spettacoli più importanti della storia del teatro del Novecento. Nel 1972 io ho visto alla Biennale di Venezia La casa del padre da Dostoevsky, è stato giudicato uno degli spettacoli più straordinari del Novecento, e in giro si comincia a parlare di Österbro come una capitale del teatro. A poco attorno al museo sorge un indotto del turismo, attorno agli spettacoli e ai laboratori cominciano ad aggregarsi altre forze, i giovani ritornano in città e riforestano attorno alla città in modo tale che i venti vengano un po' bloccati e anche il clima migliori. Allora, la politica culturale fatta dai postini può migliorare profondamente le forme di comunicazione. Allora, questo è l'antefatto. Nel 2004 l'Odi Teatret festeggia 40 anni di vita teatrale. Nel 2014 saranno 50. Festeggia 40 anni di vita teatrale e li festeggia in questa città che ha completamente trasformato. Tenete presente, loro fanno una Festhüge, cioè la settimana del festival, dove tutte le categorie cittadine sono invitate a partecipare. Le scuole di danza della città, i vigili urbani, le scuole guida, vi spiego perché, perché c'è un club che raccoglie le auto d'epoca e queste auto d'epoca vengono fatte sfilare. Tutta la città per 7 giorni, in tutte le sue categorie, partecipa a creare un ambiente e una rappresentazione differente della città. È la cultura che non solo è parte della città, ma anima completamente la vita della città, la rimodella e la cambia. Perché una delle idee fondamentali che ha Eugenio Barba è questo, che la cultura può cambiare la nostra percezione della vita. Non è soltanto quel rapporto energetico che noi abbiamo verificato nello spettacolo, ma può mettere anche in vita energie sociali che sono pari a quelle che voi potete trovare nel laboratorio dello spettacolo. Il laboratorio teatrale diventa laboratorio sociale. Vi ho portato un film. Il film dimostra, 40 anni dopo, l'incidenza di questo teatro nella città di Österbro. E forse potrete connettere più facilmente le cose che io vi ho detto a posteriori, a ritroso, partendo da quello che vedete nel film, che è breve tra l'altro, che è stato fatto apposta per questo tipo di celebrazione, dove vedrete soprattutto al centro il matrimonio della città con un teatro. Perché si possono sposare gli esseri umani, ma si possono sposare anche importanti e vitali istituzioni con importanti e vitali situazioni urbane e sociali. Questo è il discorso fondamentale. E allora, per trovare una linea già, per cercare di capire qualche cosa, il teatro non è soltanto spettacolo. Il teatro è una forma di comunicazione che può avere riverberi e forze e attivare forze di ordine sociale che trascendono di gran lunga la rappresentazione di spettacoli. Anche questo è laboratorio. Anche il non fare spettacoli può essere il massimo spettacolo. Adesso voi assisterete allo spettacolo sociale di una città intera che è stata trasformata da un teatro che fa poco teatro. È un paradosso, una serie di paradossi. Ma soltanto i paradossi scatenano quelle logiche alternative che ci possono permettere di uscire dalle crisi più attanaglianti. Soltanto se noi inventiamo situazioni nuove, strane, singolari, alternative, possiamo uscire da crisi che non possono essere risolte a filo di logica. Qui ne abbiamo un esempio.